Nel cristianesimo c'è ancora il Dio di vecchio stampo. Le preghiere cristiane, la maggior parte, Allmächtiger Gott, Dio onnipotente, ci si rivolge a Dio onnipotente. Come fa a nascere la libertà se Dio è onnipotente? Dio onnipotente è il Padre e suo figlio? Parliamo di cristianesimo, suo figlio non c'è, ci rivolgiamo a Dio onnipotente. Il cristianesimo nasce soltanto quando si dice, caro Dio, che hai cessato, che hai deciso di diventare impotente nella tua follia mandando il figlio che vuole amare la libertà dell'uomo. Allora c'è una prima venuta, così come c'è una prima nascita di natura e una seconda nascita nel mezzo della vita che è libera, così c'è una prima venuta del Cristo e da sempre si parla di una seconda venuta del Cristo. La prima venuta del Cristo è quella che ci ha dato per natura il Padre che ce l'ha mandato. La prima venuta del Cristo, noi non ci abbiamo fatto nulla, non è dipesa dalla nostra libertà. Ce l'ha mandato, il Padre ha mandato il Figlio. Non ci ha chiesto il permesso. Però si parla di una seconda venuta del figlio. Questa dipende in tutto e per tutto dalla libertà individuale. In altre parole, viviamo nei tempi della seconda venuta, nel senso che la coscienza umana, il pensare umano, l'evoluzione della coscienza umana è arrivata a un punto, il pensiero umano è arrivato a un punto tale da poter far rinascere il figlio di Dio nella coscienza umana. Questa è la seconda venuta. Perché se noi aspettiamo che venga di nuovo fisicamente, significa che la venuta, se deve ripetere la stessa cosa, vuol dire che ha fatto le cose imperfettamente la prima volta e quindi deve recuperare ciò che non è riuscito a fare la prima volta. No, la seconda venuta avviene nel pensare umano, nel cuore degli uomini, ma avviene liberamente. La seconda venuta non ci viene imposta, ci viene proposta. La prima venuta è stata la decisione sua di entrare nella terra, di nascere nel Gesù trentenne e di morire. La seconda venuta è la decisione della libertà umana di fargli posto, di aprirgli i portali della coscienza umana per scandagliare i suoi misteri. La prima volta Cristo nasce nell'umanità e nella terra, nella seconda venuta nasce nell'interiorità libera dell'individuo, nella sua mente e nel suo cuore. Questo ci consente di ritornare, forse avrete visto che sto ripercorrendo a ritroso i passi delle conferenze che abbiamo fatto, di ritornare al nato dallo Spirito Santo e dalla Vergine Maria Maia. C'è una nascita dal basso, che è quella del Padre, e una nascita dall'alto, che è quella del Figlio. Dal basso abbiamo il corpo e l'anima. Riduco a tre elementi, il tempo ormai scappa. Diciamo che il corpo e l'anima si aprono verso lo Spirito Santo scende dal basso, lo Spirito Santo è il Cristo individualizzato, il Cristo interiorizzato, il Cristo che viene la seconda volta. Quindi la seconda venuta del Cristo è l'esperienza del Cristo in forma di Spirito Santo. Allora diciamo che la madre è la natura, l'elemento corporeo. La vergine, la verginità è nell'anima. E lo Spirito Santo è proprio questo spirito individualizzato, il Cristo che è diverso in te e in me, che scende nella verginità dell'anima e nella maternità della materia. E allora, se noi attribuiamo all'anima umana il carattere di verginità, di purezza, e se attribuiamo al corpo umano il carattere di maternità, di generazione, capiamo che il mistero del Natale cristiano, è la chiamata della coscienza umana a capire in che modo ogni anima umana, ogni essere umano vuole essere tutti e due, non soltanto vergine e quindi non madre, non soltanto madre e quindi non vergine. È un cristianesimo pre-cristiano, è un cristianesimo senza cristianesimo, quello che ci ha detto: se vuoi essere vergine, cara anima umana, non puoi essere madre, e se sei madre non puoi essere vergine. Ed è perché, l'abbiamo visto, categorie che sono categorie dell'anima, si sono perse di vista, è stato tutto riferito al corpo, per cui è sorto l'assillo di escludere la corporeità di Giuseppe. Se invece ritorniamo alla natura umana, in questa triplicità di corpo, anima e spirito, come è stata creata da Dio Padre, come potenzialità alla nascita del figlio, nella metà dell'evoluzione e nella metà di ogni vita, allora diciamo che il nostro corpo è la madre dell'io, perché l'evoluzione dello spirito umano avviene soltanto nella materia, soltanto nel corpo lo spirito umano si può evolvere. Quindi tutto ciò che è corporeo, guai addirittura a escluderlo. La maternità, quindi il sostrato di maternità che genera l'evoluzione dello spirito umano, è proprio il corporeo. Se noi togliamo lo spirito umano da questo contesto incarnato nel corpo, vanifichiamo lo spirito umano, non c'è più evoluzione dello spirito umano. Quindi la caratteristica fondamentale di tutto ciò che è corporeo è la maternità, è il generare l'evoluzione dello spirito umano. La caratteristica fondamentale dell'anima è la verginità, perché l'anima ha la possibilità di diventare impura quando dimentica lo spirito e tende a godere o vuole soltanto, vive soltanto un'attrazione verso ciò che è corporeo, e la purezza dell'anima, la verginità dell'anima, viene vissuta ogni volta che l'anima si allea col corpo per generare insieme, da questa maternità del corpo e da questa verginità, da questa purezza dell'anima, per generare lo spirito individuale. Quindi l'anima, l'evoluzione dell'anima è di questa impurità, di questa diciamo impurezza che è il peccato, macula, l'immacolatezza. Macula è proprio la sporcizia, l'oscuramento dell'anima. Però il concepimento immacolato, il concepimento diciamo puro nel senso che non c'è questa macchia, è l'anima che diventa pura nel suo anelito verso lo spirito. Questo è il concetto di verginità. E la nascita dell'io umano, la nascita del Cristo individualizzato, la nascita dello spirito che è santo, perché è intoccabile, non è gestibile dal di fuori, è il santuario intimo, non gestibile dall'esterno, dell'io di ogni uomo. Questo Spirito Santo nasce dalla Vergine, che è l'anima umana, che anela allo Spirito, perché l'anelito allo Spirito è la sua purificazione, e nasce dalla maternità, che è tutto il mondo della materia, che è la madre di tutto ciò che avviene nello spirito umano. Allora comprendiamo anche i pastori e i magi dentro ognuno di noi. Ognuno di noi è chiamato a diventare sempre di più un re regale nel suo cammino di conoscenza, sempre di più semplice come i pastori nel suo cammino di amore. I pastori rappresentano il cammino dell'anima, i magi rappresentano il cammino dello spirito. Far rinascere i re magi dentro di me significa coltivare una scienza dello spirito. I magi avevano conoscenza dei misteri delle stelle. L'uomo moderno che studia la scienza occulta, per esempio di Rudolf Steiner, questo testo fondamentale, fa rinascere le forze dei re magi dentro di sé, perché tutta l'evoluzione è congiunta con i misteri del cosmo. Si parla di una evoluzione saturnia della Terra, di un'evoluzione solare della Terra, di un'evoluzione lunare della Terra. Adesso abbiamo la quarta evoluzione planetaria della Terra, dove sorge l'Io vero e proprio, poi una Terra gioviale, una Terra venerea, una Terra saturnia. Questa scienza dello spirito, che vede il microcosmo inserito nel macrocosmo, nell'evoluzione di tutto il mondo, è la rinascita dei re magi dentro alla mente di ogni uomo. E se sfogliamo quel libro fondamentale, quel testo fondamentale di cammino interiore che si chiama Come si conseguono conoscenze dei mondi spirituali di Rudolf Steiner, abbiamo il cammino di purificazione dell'anima, che è l'evoluzione dei pastori. Far nascere, rinascere i pastori dentro di noi, dentro nell'uomo umano, significa prendere sul serio il cammino interiore di purificazione. Tutte le altre riflessioni le lascio a voi. Per esempio, Steiner come descrive che il cristianesimo, la prima nascita per natura del cristianesimo, che non è ancora quella della libertà, è nato, il cristianesimo è nato in tre ombre: nell'ombra dello spirito della filosofia greca, e di questo spirito c'è un'ombra oggi che è la scienza materialistica. È nato, il cristianesimo è nato nella spiritualità greca, e la sua ombra è la scienza materialistica di oggi. Il cristianesimo è nato nell'anima dell'esoterismo giudaico, e la sua ombra odierna sono tutte le logge massoniche, che soprattutto nei mondi, nei popoli del nord, giocano un ruolo molto importante, hanno giocato nei secoli un ruolo molto importante, però da quanto si è saputo della P2 pare che anche in Italia. E poi è nato, allora il cristianesimo, la prima nascita del cristianesimo, la nascita per natura, è nato nella spiritualità greca, è nato nell'elemento animico del giudaismo ed è nato nell'elemento corporeo di Roma, dell'impero romano. Ora, l'ombra, qui i cattolici mi perdonino, sto facendo per sommi capi, l'ombra moderna, attuale, di questo elemento corporeo materiale è la Chiesa Cattolica. L'ombra attuale dell'elemento animico dell'esoterismo ebraico sono le logge massoniche, il mondo delle logge. L'ombra attuale della spiritualità, della filosofia greca, tutti i Vangeli sono stati scritti in greco, tutto il Nuovo Testamento è stato scritto in greco. L'ombra attuale di questa luce del pensiero greco è la scienza materialistica di oggi. Quindi abbiamo un primo Natale del cristianesimo che è piombato in tre ombre, è finito in tre ombre. Queste tre ombre sono il triplice solstizio invernale, che danno a ogni spirito umano e a ogni anima umana la possibilità di far rinascere il cristianesimo, illuminando questa triplice ombra e trasformandola in luce, trasformando la scienza materialistica in una scienza dello spirito, trasformando l'esoterismo vuoto delle logge massoniche in un vero cammino interiore di purificazione dell'anima, e trasformando il potere di questo mondo esterno dell'impero romano, che si è trasfuso poi nell'apparato di potere della Chiesa romana, trasformare questo in una triarticolazione del sociale degna dello spirito umano che rinasce nell'umanità. Grazie per la vostra pazienza.